Matteotti mi intriga.
Una introduzione alla vita e agli ideali
di Giacomo Matteotti.
A cura di Simone Andretto.
Forse ad ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti, Viola, Rossi e Tumi, il capo della banda, Benito Mussolini.
Salve a tutti, ben ritrovati qui sulle onde radio di RVD, Radio Voce nel Deserto.
Oggi voglio parlarvi di
una persona che tutti quanti noi conosciamo, abbiamo almeno per fama, una persona che ha segnato, normalmente si dice nel male o nel bene, in questo caso possiamo dire nel bene la nostra storia. E inizio subito con una frase: uccidete me, ma l'idea che in me non ucciderete mai. Questa frase tutti quanti quelli che sono almeno di Rovigo o che sono passati per Rovigo hanno letto, che mai non ricordano ma hanno letto. Questa è una frase incisa nel monumento a Giacomo Matteotti, questo monumento che è in piazza Matteotti è di Augusto Murer, è stato edificato nel 1978 e poi in metà degli anni 80 è stato inaugurato. Giacomo Matteotti, questo nostro figlio di terra polesana, ma anche padre di tanti politici, di tanti rappresentanti di istituzioni, di generazioni, di classi operaie e di proletari, che ha inciso nella nostra storia sociale, iniziando al Polesine in tutta Italia, ma anche a livello poi internazionale. Giacomo Matteotti è nato il 22 maggio del 1885 a Fratta Polesine. Però le sue origini non erano polesane. La sua famiglia era di Comasine, Val di Peio, Trentino. Questa è una famiglia che trattava, che gestiva, visto che la valle era ricca di giacimenti, di miniere, di rame e ferro, tanto che nel 700 un ramo della famiglia si è trasferito a Modena e Sassuolo per gestire questo traffico di metalli. La famiglia Matteotti, a metà dell'Ottocento, il nonno Matteo Matteotti, poi questo nome ricorrerà varie volte perché ha una certa assonanza, Matteo, una certa assonanza con il cognome, si è trasferito dal Trentino al Polesine con la moglie Caterina. Allora era un trasferimento interno perché noi eravamo sempre sotto l'Austro-Ungheria. Solo dal 1866 siamo entrati nel Regno d'Italia, quindi è stato un trasferimento interno. Si è trasferito a Fratta Polesine, il suo lavoro era quello di calderaio. Calderaio, insomma, è quello che gestisce appunto il rame nelle sue varie forme. È venuto a Fratta Polesine, ha aperto un negozio dove vendeva e trattava utensili legati al lavoro agricolo e alla casa. Qui si è trasferito tutta la famiglia. Poi a metà dell'Ottocento, a seguito di un sfortunato incidente, è morto. E tutto quanto poi è stato lasciato a gestire la sua bottega, il suo negozio, il suo emporio, che adesso lo chiameremo store, al figlio Girolamo Stefano Matteotti, che era anche lui nato in Trentino. questo figlio Girolamo si è sposato con Elisabetta Garzarolo, che però veniva chiamata Isabella. Sono i classici nomi che vengono chiamati nei paesi, che vengono trasformati per rendere forse più familiari. E questa coppia ha avuto 7 figli. I primi 4 sono morti in tenera età. Gli unici adulti sono stati Matteo, Giacomo e Silvio. Però i 2 fratelli, quello che precedeva e quello che è seguito Giacomo, sono morti purtroppo di tisi. Comunque, insomma, questa è la famiglia di Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti studia poi a Rovigo, si diploma al liceo classico al Celio nel 1903. Poi si iscrive a facoltà di giurisprudenza a Bologna.
E nel 1907 si laurea dottore in legge.
Voto di 110 e lode. La sua tesi di laurea è una tesi sulla recidiva. La recidiva è praticamente quando uno viene condannato, sconta la pena e poi dopo ricade nel stesso reato. E purtroppo in Italia da allora fino adesso la recidiva è sempre molto alta. Sì, purtroppo una volta che uno ha scontato la pena poi non si recupera, difficilmente si recupera il reo di questi reati. Quindi insomma questa è la sua carriera così di studio. La sua formazione comincia già dal fratello Matteo, che si è laureato in economia e ha cominciato un po' ad indirizzarlo sulla via del socialismo, su come affrontare e risolvere i problemi della classe operaia, del proletariato. Il proletariato si definisce perché possedevano solo la parola, quindi per questo che viene chiamato proletariato. E inoltre da quando lui è nato nel, come dicevo prima, nel 1885, era in corso una grande depressione, che anzi viene definita più una lunga depressione, perché la grande depressione poi dopo sarà definita anche quella del 1929, quindi una lunga depressione che ha colpito praticamente il mondo occidentale, un surplus di produzione agricola, industriale e commerciale. Siamo sempre nel corso anche della seconda rivoluzione industriale. Tutta questa crisi ha creato disoccupazione, povertà e immigrazione a livello europeo, a livello americano. Molti in Italia sono immigravano fondamentalmente al nord, partivano dai porti di Genova, alcuni anche addirittura dalla Francia, e con la rotta finivano in America Latina, mentre quelli che partivano da Napoli andavano fino in America del Nord. Era un po' queste rotte che si incrociano, è per questo che spesso si trovano gente del sud in America del Nord, in America, in Stati Uniti, e gente del nord, Nord Italia, si trova America, in America Latina, c'è questo discorso. Quindi c'è una grave crisi economica. Per quanto riguarda l'Italia era già un paese fragile di suo, un paese fondamentalmente agricolo, un paese che doveva pagare ancora le spese militari dell'Unità d'Italia, un paese con strutture, infrastrutture da pensare, da ripensare, da costruire. Mi pare che il bilancio dello Stato ai primi del Novecento un terzo fosse solo dedicato alle spese militari. Quindi questa situazione italiana, situazione polesana è ancora più difficile, situazione degradata, situazione così via. Un rapporto che è stato fatto sempre a fine Ottocento, qui parlava che la situazione polesana di un paese veramente disperato. Vi è stata anche l'alluvione del 1882, quell'alluvione che ha coinvolto anche Rovigo, quindi naturalmente un territorio, siamo veramente un periodo diciamo difficile. E qui la classe operaia, classe povere, braccianti soffrono tremendamente, tanto che nel 1884 è stato praticamente, con la famosa boia, è stato il primo sciopero di braccianti in Italia. Era quindi un periodo molto molto difficile, che però Giacomo Matteotti, pur essendo ormai una famiglia agiata, famiglia ricca, perché con il commercio, i negozi poi sono diventati 2, hanno cominciato ad acquistare terreni anche che erano stati requisiti dalle leggi anticlericali, quindi da quello che dai vari possedimenti della Chiesa, sono stati presi dallo Stato italiano e rivenduti ha cominciato ad avere una certa agiatezza economica, però questo insomma non ha impedito a Matteotti di vedere oltre la propria sfera personale, familiare. Quindi parliamo appunto che una volta che si è laureato ha cominciato anche a iniziare la sua carriera politica. Nel 1910 è stato eletto nella circoscrizione di Occhiobello al Consiglio Provinciale e poi dopo anche ai vari comuni, perché è stato anche sindaco di Villa Marzana, vice sindaco di Fratta e di tutta una serie di comuni, perché una volta uno poteva essere eletto ed eleggere dove aveva le proprietà. E visto che la famiglia Matteotti aveva varie proprietà sparse in Polesi, nei vari comuni, lui ha potuto essere eletto in tutti questi comuni, compreso anche il comune di Boara Polesine, perché il comune di Boara Polesine, insieme a tutta una serie di comuni attorno a Rovigo, fino al 1927 era un comune autonomo. Dopo Rovigo, visto che aveva problemi di casse, casse vuote e che la popolazione non era sempre inferiore a quella di Adria, ha pensato bene di sopprimere tutti i comuni attorno a Rovigo, quindi Boara, Ganazzette, Mar di Mago, Sazzano, Sant'Apollinare, tutti quei comuni che sono attorno, li hanno uniti, quindi Rovigo è riuscita a essere finalmente più grande di Adria. Questa è un po' la storia. Quindi Giacomo Matteotti, appunto, amministratore di vari comuni, organizzatore delle leghe di braccianti, delle camere del lavoro, una persona assolutamente dedita al suo lavoro, al suo impegno, alla riorganizzazione anche burocratica dei vari comuni, perché allora insomma l'amministrazione comunale, specialmente poi quella italiana, non era poi così attenta e precisa, e lui ha dato tutto il suo impegno dal punto di vista giuridico ma anche economico per rimettere insieme, sistemare tutta questa macchina burocratica e anche l'organizzazione di tutti questi braccianti, di tutti questi operai, mezzadri, che era insomma in condizione un po' difficile. Io parlerei più di una capacità forse più trentine che mediterranee. E quindi appunto nel 1910 è stato il consiglio provinciale di Rovigo. Nel 1916, a gennaio, si è sposato con Veglia Titta. Veglia Titta era una toscana poetessa, scrittrice, una sorella minore di un Ruffo Titta, famoso baritono, anche se forse noi insomma più di tanto non ci dirà tanto, ma comunque famoso baritono. E lei si è sposata però solo con rito civile, perché naturalmente, essendo socialista, Giacomo Matteotti aveva questa impostazione non proprio anticlericale, comunque insomma non propriamente allergica all'incenso e ai preti, quindi si è sposato civilmente. Quindi questa è la sua carriera, che svolgeva con impegno e dedizione. Fino ad arrivare a giugno del 1916, quando in una seduta del Consiglio Provinciale lui ha fatto un discorso molto acceso contro la guerra. L'Italia era in guerra, lui è sempre stato antimilitarista già dalla guerra di Libia del 1911. Ha fatto questo discorso gli ha procurato innanzitutto una condanna, che è stata assolta poi in Cassazione, però è stato richiamato sotto le armi. Lui era stato riformato per problemi di salute, anche perché era figlio unico di madre vedova, perché nel frattempo i due fratelli, come ho detto, Matteo e Silvio, erano morti per tisi. Però nonostante questo è stato richiamato alle armi, artigliere, e visto che era un antimilitarista pacifista è stato spedito a Messina, al campo inglese, e dove ha potuto, sì, è stato fondamentalmente sorvegliato. Poi addirittura gli hanno fatto fare anche il corso per ufficiale a Torino. Poi, finito il corso, visto che continuava a essere sempre pacifista e antimilitarista, è stato spedito senza dargli gradi di ufficiale. Quindi lui ha fatto tutta la guerra fondamentalmente a studiare a Messina e sorvegliato dalle autorità militari. Nel 1919, terminata la guerra, è stato congedato, tornato in Polesine e si è presentato alle elezioni della Camera del 1919 nella circoscrizione di Rovigo Ferrara, e poi dopo è stato rieletto nel 21 e nel 24. Naturalmente queste tre date fanno un po' pensare a una instabilità politica, visto queste tre elezioni. Comunque nel 1919 è stato eletto in Parlamento, quindi ha fatto tutta l'attività parlamentare. però qui ho cominciato a avere dei problemi, perché dopo il biennio rosso ha cominciato ad emergere l'arrivo del fascismo e del suo amico, anzi nemico, perché già quando era socialista non si potevano sopportare con Benito Mussolini. Insomma, era allora una corrente massimalista, interventista, e quindi già allora si conosceva e non si amavano. Quindi insomma sono arrivati questi fascisti, hanno cominciato ad arrivare qui nel nord Italia, le aggressioni, gli scontri, che all'inizio era un po' una situazione un po' quasi di parità con i socialisti, ma poi dopo, con l'intervento dell'economia, dell'industria, dei agrari, il pendolo ha cominciato a indirizzarsi verso il fascismo. E lo stesso Giacomo Matteotti, nel 21 a marzo, è stato in un incontro a Castel Guglielmo, è stato rapito. È stato tenuto una notte. Dicevano i fascisti che l'avevano anche violentato. Probabilmente non è vero, però lui insomma, da quel punto in poi ha dovuto nascondere, ha dovuto vivere in latitanza, con un parlamentare italiano che vive in latitanza. Era stato già aggredito, per la verità, a Ferrara, e aveva rifiutato la scorta perché diceva che la sua protezione, la sua scorta erano i lavoratori, erano i proletari, non aveva bisogno di una protezione dello Stato, anche perché lo Stato si dimostrava convivente con queste forze fasciste. Quindi praticamente Giacomo Matteotti ha dovuto nascondersi prima a Padova, però anche qui in agosto è stato preso a pistolettate, quindi una situazione un po' abbastanza delicata, e ha continuato un po' a girovagare per l'Italia scambiandosi lettere con la propria moglie. Quindi questa è la situazione un po' delicata, insomma. Poi arriviamo al 1922, nel frattempo poi dopo lui dal Partito Socialista era stato espulso, perché tutte le vicissitudini della sinistra italiana, dei socialisti, io naturalmente sorvolo perché sono abbastanza difficili, caotiche, che solo gli specialisti che non interessare, insomma. Comunque nel 1922 lui è stato eletto poi il segretario del Partito Socialista Unitario, qui siamo appunto intorno al 22. Naturalmente il 28 ottobre del 22 c'è stata la marcia su Roma, quindi Benito Mussolini arriva a Roma, arriva in treno letto, naturalmente, perché prima ha mandato avanti le sue schiere, i suoi triunviri, i suoi marcisti. Dopo lui è arrivato, è stato chiamato da Milano, è stato chiamato a Roma. In realtà lui aveva già i biglietti per andare in Svizzera in caso che il re avesse firmato l'atto di assedio. Comunque insomma è arrivato a Roma. Quindi i fascisti prendono il potere, tutta quanta la partecipazione, prima sembrava quasi democratica, dei fascisti. Qui arriviamo insomma un po' alla volta al 23. Al 23 lui nel frattempo si sposta, gli è stato ritirato il passaporto, però lo stesso riusciva a espatriare. Lui espatriava e poi dopo di tornare al confine, naturalmente essendo senza passaporto, non poteva fare altro che essere riammesso nel Regno d'Italia. Quindi lui ha cominciato a viaggiare, ha cominciato a girare, ha cominciato ad andare in Belgio e poi è arrivato nel Regno Unito. Quindi nel Regno Unito ha fatto pubblicare un libro importante, perché parlava praticamente del primo anno di fascismo in Italia, che andava praticamente a confutare le tesi di Mussolini e del fascismo, che dicevano che avevano ristabilito l'ordine pubblico e fatto ripartire l'economia. Invece lui diceva no, l'ordine pubblico non è stato ristabilito, perché ci sono aggressioni, minacce tutti i giorni, uccisioni tutti i giorni, e l'economia era già ripartita, ma più per iniziativa privata. E dopo qui a Londra ha una serie di incontri con il governo laburista, dove lui comincia a raccogliere vari elementi, varie prove, vari fatti che riguardano il petrolio. Questa è una storia del petrolio che ne parlerò dopo, perché adesso è ancora un po' prematuro. Quindi praticamente siamo nel 23, poi nel 24, il 6 aprile, c'è l'ennesima elezione alla Camera, tutta quella instabilità politica, lui viene rieletto. Però qui i fascisti, naturalmente, con una legge che avevano, la legge Acerbi, che aveva fatto approvare l'anno scorso, una legge maggioritaria, quindi quei voti che avevano preso, ha preso la maggioranza in Parlamento. Qui siamo al 6 aprile, E il 30 maggio lui fa un discorso assolutamente celebre, conosciuto così, dove lui denuncia i brogli, denuncia tutto quello che è stato, le violenze, le minacce, le uccisioni. È stato ucciso anche un candidato socialista a queste elezioni, i candidati delle opposizioni non potevano muoversi nemmeno nella loro circoscrizione elettorale e quant'altro, insomma. Quindi questo è il 30 maggio. Naturalmente questo i fascisti non lo prendono naturalmente bene, c'è stata già nella seduta così una minacce, offese, insulti, lo stesso Benito Mussolini fa delle espressioni che si lascia capire, insomma, che sperava nella scomparsa di Matteotti. Il 10 giugno del 24, al pomeriggio alle 16:30, lui viene rapito in riva Arnardo da Brescia a Roma. E poi dopo il suo corpo è stato ritrovato il 16 agosto. Il suo rapimento, naturalmente, una volta che è rapito, tutti hanno pensato che fosse anche stato ucciso. Hanno fatto denuncia, ci sono state le indagini, Benito Mussolini dichiarava che lui avrebbe fatto tutto il possibile perché fosse ritrovato Giacomo Matteotti vivo. Ma pare che la stessa sera, il giorno dopo, già sapesse della morte di Matteotti. La morte di Matteotti perché era stata fatta da una squadra fascista, la squadra del Viminale. Il fascismo, quando è arrivato al potere, aveva organizzato una sua polizia politica, detta cieca, il nome perché sembrava che dovesse obbedire ciecamente al fascismo, ma molto puramente perché il suo nome derivava dalla polizia sovietica. La polizia sovietica, prima polizia sovietica, l'ha chiamata cieca, e quindi, insomma, pare che avesse un certo successo questa polizia, e naturalmente è stata copiata e riportata in Italia. Insomma, anche su questo non sono stati molto fantasiosi, che poi dopo da questa cieca è diventata l'ovra, anche sul termine polizia fascista ovra, anche su questo termine di ovra ancora adesso non si conosce bene le origini di questa parola, non si sa se è un acronimo, se era un errore di stampa che era, forse voleva dire piovra. Comunque, insomma, questa è la cosa di questa squadra fascista, diciamo, che era capitanata da Arrigo Dumini, o Dumini, insomma. Questo qua era un toscano nato in America dal padre italiano, che però era venuto qui in Italia, si è arruolato prima esercito italiano, poi ardito, e insomma era un personaggio abbastanza, lui si presentava con nomi di omicidi che aveva combinato, come un personaggio un po', insomma, abbastanza lugubre, un personaggio nero, poi visto anche il colore, insomma. Quindi questa squadra ha fatto questo omicidio, loro sono arrestati subito, perché praticamente già si sapevano, insomma, sapevano tutti e tutto quanto chi erano, e vengono subito fermati. E questo ha portato però la scomparsa di Giacomo Matteotti a una serie di scioperi, di proteste, e anche di proteste parlamentari. L'opposizione a questo punto decide di uscire dal Parlamento, o meglio, non proprio come sede del Parlamento, ma di tirarsi dalla sede sedute in una sala, la sala della Lupa, che dopo sarà chiamata la sala dell'Aventino, la secessione aventiniana, dove tutte queste forze popolari, socialiste, liberali, comuniste si sono raccolte, si sono unite come segno di protesta per non riconoscere poi il Parlamento, questo Parlamento che era un Parlamento sfalsato dalle elezioni falsa di aprile. Poi sono rivolti al re, il re praticamente non è intervenuto perché voleva che questi tornassero in Parlamento, però insomma tutte quante le cose, che anche qui è stato un errore, non potevano fare diversamente, tutte le varie. E comunque, insomma, arriviamo al 16 appunto agosto, quando il suo corpo è stato ritrovato, anche questo molto probabilmente un ritrovamento pilotato, perché un po' alla volta, insomma, hanno fatto ritrovare gli elementi, poi il suo corpo. il fascismo è in un momento di crisi, dicono che addirittura fosse sull'orlo del crollo. Io non credo, perché una forza che arriva con le armi al potere, che prende le armi così, non avrebbe lasciato tanto facilmente il potere, le istituzioni. Comunque, insomma, Benito Mussolini cerca di gestire la cosa, dà in pasto a questo, all'opinione pubblica, fa arrestare anche Cesare Rossi e Marinelli e fa dimettere anche Finzi. È da notare che in questa vicenda entrano nella storia di Giacomo Matteotti due polesani: Giovanni Marinelli, che era il segretario amministrativo del fascismo a livello nazionale, e Aldo Finzi, che era sottosegretario. Altri due polesani, Marinelli di Adria, Finzi era di Badia. Poi Marinelli sarà fucilato dai stessi fascisti a Verona, perché dopo nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del 43 ha votato contro Benito Mussolini, mentre Aldo Finzi sarà addirittura fucilato alle Fosse Ardeatine, quindi un po' addirittura un eroe antifascista. Mussolini resiste, anche perché nel frattempo le sedute del Parlamento erano state sospese per attività estive praticamente dal giugno fino a novembre, probabilmente sono vacanze molto lunghe. E poi nella seduta del 3 gennaio del 25 lui si assume tutte le responsabilità politiche e morali, anche con un famoso, un celebre discorso che ha tenuto alla Camera della morte di Matteotti. Non naturalmente responsabilità penali, quello non se le è mai assunte. Comunque, insomma, poi dopo, da lì in poi, hanno rotto gli argini e naturalmente ha preso il potere e dopo poi tutte le leggi fastidiosissime che hanno creato, portato l'Italia alla dittatura. Per quanto riguarda la morte di Matteotti, che la causa principale ufficialmente sembra la sua denuncia dei brogli delle elezioni che sono venute in aprile 24, in realtà, come ho già detto prima, lui è andato a Londra nel 23 e aveva raccolto tutta una serie di prove fornite anche dal governo su una serie di appalti che una ditta americana, Sinclair Oil, ma che in realtà era un paravento di un'altra multinazionale americana, aveva stipulato col governo americano per la ricerca e sfruttamento di giacimenti di petrolio in Italia e anche nelle colonie. Ed era assolutamente a favore di questa ditta americana, agli italiani avrebbe voluto pochissimo. E lì c'era una serie di tangenti che arrivavano agli alti gerarchi e alla famiglia Mussolini attraverso il fratello Arnaldo Mussolini. Qui si parla di milioni di lire, insomma, in situazione insomma italiana, e quindi era una tangentopoli ante litera. E questa è stata la vera causa, anche perché lo stesso Dumini ha mandato una lettera a Benito Mussolini in cui appunto lo minacciava di denunciare queste cose. Ma poi lui stesso aveva fatto arrivare attraverso i suoi avvocati americani una confessione in cui dichiarava chiaramente che a ordinare il delitto è stato Mussolini e a causa di queste concessioni petrolifere. Quindi insomma ci sono questi documenti che sono usciti fuori insomma nell'80, nel 1980, negli anni 80 del XX secolo. Quindi vi è stata questa molto probabilmente, non tanto i brogli, che tutti sapevano come è andata a finire queste elezioni, tutti conoscevano la situazione e che quindi Giacomo Matteotti doveva morire e che le carte dovevano sparire, perché le carte poi sono sparite. Addirittura pare che la borsa di Matteotti fosse sia stata conservata da De Bono, che era ministro degli interni, che poi è stato insomma uno dei capi della milizia, sia stata conservata da lui fino agli anni 40, insomma. Quindi queste cose c'è un discorso di appalti, di gestione di soldi, che il vero motivo di tutta questa sua morte di Matteotti. Poi dopo naturalmente la memoria di Matteotti del ventennio fascista, il suo funerale, è stato portato, il suo corpo è stato fatto arrivare a Fratta di notte, per paura naturalmente che fosse manifestazione a favore. Il suo funerale, ci sono state presenze di almeno 10.000 persone. Il suo sarcofago così è stato donato dai socialisti, operai socialisti belgi, quindi a livello internazionale. E poi appunto c'è stata la Dannatio Memoriae per 20 anni, ma a livello internazionale si è continuato la memoria di Matteotti, è conservata, continuata, insomma, fino a quando l'Italia è stata liberata dal fascismo. Per quanto riguarda i processi è stato un processo Chieti, però è stato un processo farsa, dove, anzi addirittura sembrava che il colpevole fosse Matteotti, colpevole di essere morto e non certo chi l'avesse ucciso. Poi questo processo è stato annullato, è stato rifatto nel 1947 con varie condanne, ma poi dopo tra indulti, amnistie, insomma praticamente Amerigo Dumini ha fatto qualche anno e poi dopo è morto nel 67 a Roma. Questa è la vicenda così. Adesso appunto se ne può parlare, adesso possiamo riguardare, insomma, riprendere in mano questo figlio della nostra terra e questo padre in fondo della nostra libertà, della nostra democrazia che è ritornata. E quindi è bello ricordare questa figura importante. Naturalmente la mia è stata una trattazione così un po' introduttiva di questa figura così importante, che naturalmente invito tutti quanti ad approfondire, anche ad andare a visitare la sua casa museo e la sua tomba a Frattapolesine. Può essere naturalmente un incentivo a scoprire, visto che quest'anno ricorre il centenario della morte. Io naturalmente ho fatto quello così, è una parte introduttiva, poi dopo sta a voi, insomma, ad approfondire e a seguire anche un po' quello che ci ha lasciato in eredità questo nostro grande personaggio che è Giacomo Matteotti e che noi tutti quanti noi ci ricordiamo, specialmente in un periodo in cui la libertà e la democrazia è un po' messa in discussione. Grazie di tutto quanto, grazie per avermi seguito e alla prossima sempre su RVD, Radio Voce nel Deserto. Grazie del vostro ascolto. Vi saluto sempre Simone Andretto, che ha voluto fare un po' il mio piccolo contributo a questa memoria. E alla prossima. Grazie per l'ascolto.
Forse ad ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti, Viola, Rossi e Tumi, il capo della banda, Benito Mussolini. Che Matteotti avean trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su di una macchina caricato da quegli ignobili della banda nera. In mezzo a un bosco fu trasportato là e quei vili aguzzini gli disser con furor: perché tu il fascismo hai sempre odiato. Ora dovrai morir qui sull'istante, e dopo averlo a torto bastonato di pugnalate gliene dieder tante, così per mano di quei vili traditori moriva Matteotti, capo dei lavoratori.
Avete ascoltato
Matteotti mi intriga,
una introduzione alla vita e agli ideali
di Giacomo Matteotti,
a cura di Simone Andretto.